L'unico problema di parlare di Maria è che dobbiamo stare stretti in un'ora e non ce la faremo, ma cercheremo. Io parto con una riflessione introduttiva per poi provare insieme a voi a ripercorrere alcune pagine dei Vangeli che conosciamo fin troppo bene. È la ragione per cui bisogna riprenderli quando uno conosce troppo bene una cosa. Ieri sera dicevo agli amici che c'erano al villaggio del fanciullo una cosa molto semplice. Semplice si fa per dire, perché in realtà è abbastanza complessa. Cioè che in questo momento così complicato, in questo tempo un po' complicato che stiamo vivendo, bisogna tornare ad essere semplici nel parlare della fede, ok? Paradossalmente la cosa più complicata che possiamo fare è dire le cose semplici. E per fare questo dobbiamo avere il coraggio di tornare all'essenziale del Vangelo. Ora, quando si parla di Maria, questa cosa è veramente complicata. Perché? Perché fra noi è quella ragazza di 13-14 anni di Nazareth, Mariam la Bella, così veniva soprannominata, sono passati 2000 anni di storia, di preghiera, di devozione, che sono una cosa bellissima, una grande ricchezza, che però a volte, almeno io ho questa impressione, ci fa correre il rischio, soprattutto per quelli che non credono o che ancora devono fare un percorso, di mettere Maria su un trono, metterle la corona di stelle, farle un applauso e poi dire: vabbè, e io sto qua. Cosa c'entra lei con la mia vita? Cosa c'entra lei con il mutuo che devo pagare o che il fatto che sono stato messo in mobilità? Cosa c'entra lei con i problemi che ho con mio figlio adolescente o con la separazione che sto affrontando? Ora, io credo che non possiamo fare un dispetto peggiore ai santi del metterli nelle nicchie e tenerli lontani da noi. Capitemi, e so che mi capite, la mia non è in alcun modo una mancanza di rispetto, anzi, ma è una paura di lontananza. È una paura di esaltare talmente tanto una figura così fondamentale all'interno della Chiesa che alla fine non ha più tanto da dire alla mia vita concreta. Allora io questa sera voglio fare una cosa molto semplice, rassicuro tutti, molto cattolica. Prendo Maria per mano, le dico: scusa Maria, posa un attimo la corona. Ok, grazie. Scendi, siediti qui e raccontami cosa è successo. Perché non vi sembri che arrivo dal nord a raccontarvi cose strane e cito un papa, ci basta, no? Paolo VI. Dovete sapere che quando i padri del concilio si sono radunati per ripensare il modo di dire la fede è sempre la stessa, a un certo punto, come tutti i concili di tutta la storia della Chiesa, si è avvertita la necessità di parlare di Maria. Adesso dico una cosa che è un po' un pettegolezzo, ma ci capiamo. A volte si aveva un po' l'impressione che nei concili si facesse a gara per dare a Maria un titolo più roboante, più altisonante, più irraggiungibile, per sottolinearne la grandezza. Bene. Paolo VI si è trovato in difficoltà. Era già stato detto tutto. Come aggiungere? E ha detto una cosa che lo Spirito gli ha suggerito, certamente, definendo Maria madre dei credenti. Madre dei credenti. Cioè Maria è tutto quello che in 2000 anni di storia abbiamo detto di lei, perché è stata la prima fra i discepoli di Gesù. La numero uno, sia perché è stata la prima di lei non c'era nessuno, ma anche perché è stata la migliore, la più grande, perciò nella primitiva comunità cristiana Maria ha avuto un ruolo così importante. Allora vogliamo fare questa cosa semplice, farla scendere un attimo dal trono, posata la corona e ci è molto grata, e riprendere in mano i Vangeli e scopriremo subito una cosa molto interessante, che questa donna che da subito la primitiva comunità cristiana, da subito vuol dire Giovanni, Luca, coloro che l'hanno accolta, è diventato un punto di riferimento per i primi cristiani, e questo è straordinario. Ma la cosa che mi ha molto impressionato è questo, che leggendo i Vangeli restiamo un po' in imbarazzo. Io vengo dalla montagna, sono un valdostano un po' atipico perché sono piuttosto loquace, parlo tanto, però poi quando leggo il Magnificat in cui Maria dice che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, resto quasi in imbarazzo di parlare così tanto di una persona timida. A volte un po' l'impressione che Maria dica, ascoltate, per favore. Allora vogliamo con delicatezza provare a rileggere così, a mente, a memoria, perché non abbiamo il tempo di approfondire i testi, ciò che si dice di Maria a partire dai Vangeli. E vedrete cosa intendo quando dico di semplificare il nostro linguaggio di fede. Intendiamoci, poi tenete tutte le vostre devozioni, va bene tutto, ma torniamo all'essenziale, per poter anche raccontare alle persone che incontriamo perché Maria ha un ruolo così importante all'interno della nostra ricerca di fede. Allora vi parlo per icone bibliche, per immagini bibliche, per testi biblici. Il primo che incontriamo che parla di Maria, lo sapete bene, è l'Annunciazione. L'annunciazione fatta a Nazareth. Magari leggo un brano, ma lo conosciamo fin troppo bene. E la cosa che mi preme sempre di sottolineare prima di affrontare l'Annunciazione è: gente, guardate che è successo davvero. Poi i pittori si sono sbizzarriti. Pensate che rappresentazioni straordinarie dell'Annunciazione che abbiamo avuto. Decidete voi come rappresentarvi l'angelo, se vi piace l'angelo del beato angelico che porge il giglio, se vi piace di più quello un po' irriverente di Jean-Luc Godard in Je vous salue Marie, un film che fece grande scalpore negli anni Ottanta, in cui una visione molto laica ma molto poetica dell'Annunciazione, in cui l'angelo era il benzinaio che stava facendo benzina alla macchina di Maria. Scegliete voi, se con le ali o senza, come ho caduto, perché non è un problema all'interno del Vangelo questo. Ciò che ci dice Luca è che a un certo punto Dio sceglie di entrare nella storia, perché si è stufato di non essere capito, si è stufato di essere manipolato. Tutta la storia di Israele, che avrebbe dovuto essere il luogo, l'occasione, l'opportunità in cui Dio si racconta all'umanità, ha avuto degli alti e bassi, lo sappiamo bene. Degli alti con Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Saul, Davide, Salomone, i profeti, e dei bassi. È come se a un certo punto Dio dicesse: visto che non ci siamo capiti, vengo io. Ora, per farlo, Dio sceglie un luogo, Israele, un popolo, Israele, un posto di Israele, Nazareth, e manda il principe degli angeli, dei messaggeri, a incontrare Maria. Ora, tutti noi che siamo figli di Piero Angela e figli della scienza e dell'illuminismo, ogni volta che sentiamo parlare di angeli sentiamo un po' un brivido, come dire, ma insomma, dai. Come dico sempre, come appassionato di Bibbia, se ci mettessimo a strappare nella Bibbia tutte le pagine che parlano di angeli, ne resterebbe ben poco. La Bibbia non ha paura a dire che ci sono delle realtà che noi non conosciamo, che esiste un mondo altrettanto reale e concreto come quello che stiamo vivendo, che è accanto a questo e che è fatto di amici di Dio, di puri spiriti e di angeli. E di questi angeli alcuni hanno dei ruoli particolari. Dio manda Gabriele a chiedere a Maria di Nazareth se vuole diventare una madre, se vuole diventare, come dice magnificamente una litania lauretana, Ianua Celi, la porta d'ingresso per Dio nel mondo. Nazareth, chi di voi è stato in Israele lo sa, è un buco di posto. Al tempo di Gesù, così ci dicono gli scavi archeologici, poteva avere sì e no 200 abitanti, che vivevano in queste case grotta, ricavate scavando nella grotta, con un po' come i sassi di Matera, in cui viveva probabilmente, queste sono le ultimissime informazioni che ci danno i biblisti e gli storici, stai leggendo Petit Fils, probabilmente ospitava una piccola colonia di discendenti del re Davide, i Nazorei. E qui dentro Dio sceglie una ragazza. Il termine usato da Luca indica una ragazza in attesa di promessa di matrimonio, già donna, ma non ancora sposata, e riusciamo a stabilire fra i 13 e i 14 anni, un adolescente. Conosciamo tutti l'incontro, ma io voglio riflettere ancora un attimo su di voi, su quella che è la logica folle di Dio. Ora, mettetevi nei panni di Dio, ora lo facciamo sempre, quindi non fatemi quella faccia. Ci mettiamo nei panni di Dio, abbiamo a disposizione la storia, l'universo, tutti gli abitanti di tutti i tempi. Scelgo un'epoca in cui non c'è Facebook, non c'è satellite, non c'è comunicazione. Di quest'epoca scelgo un paese occupato, lontano dal centro, e di questo paese scelgo l'unico villaggio, così dice Natanaele e ha ragione, che non è mai citato nella Bibbia. Sapete che Israele è grande come la Calabria. Ora, sfido, in tutta la storia di Israele viene citato qualunque cosa, una fonte, un sentiero, un cocuzzolo, eccetto Nazareth. Perché Nazareth era fuori dalla rotta commerciale, dalla via Maris, che da Cesarea portava a Damasco. Un posto ignorato, semplicemente. E Dio sceglie quel posto. Una ragazzina di 14 anni per chiedere se gentilmente accetta di diventare madre. Ora, è vero che gli adolescenti di una volta probabilmente erano un po' più maturi di quelli di oggi, ma a me questo Dio che chiama gli adolescenti, il re Davide, che faceva il pastorello e il chitarrista, Maria di Nazareth, a me mette i brividi questo. Ci vuole un po' l'incoscienza dell'adolescente per accettare una cosa del genere, e Dio lo sa, perciò non lo chiede a noi adulti, ma lo chiede a una ragazzina. A volte si dice, si enfatizza molto il fatto che tutta Israele stesse aspettando il Messia. Ora, io non vorrei deludere nessuno, ma non è poi così vero, non è così vero. Da 300 anni non c'erano più profeti in Israele, ma finalmente c'era il Tempio. Erode il Grande, l'Idumeo, meticcio, aveva fatto ciò che gli altri non erano riusciti a fare. C'era di nuovo un Tempio, Gerusalemme era tornata ad essere la Santa, c'era di nuovo una classe sacerdotale, c'erano di nuovo le feste. Guardate che non c'era nessun bisogno del Messia. Non c'era nessun bisogno del Messia. In Galilea, a nord, là dove secondo Gerusalemme, come dire, era una terra un po' pagana, un po' meticcia, Dio sceglie Maria. E questo a me dice tanto di Dio e dell'uomo. A me dice tanto di Dio come discepolo. Noi stiamo guardando Maria per capire come essere discepoli. A me piace tanto perché questo Dio sceglie un posto all'apparenza e umanamente inutile per realizzare la salvezza del mondo. Nazareth, la parola Nazareth a noi cristiani fa venire i brividi, perché vuol dire che la mia quotidianità, il fatto di essere in un posto poi non così tanto importante, o di non avere una vita così tanto interessante, o di non avere tutte queste finte, false, ipocrite possibilità che il mondo intorno mi fa credere di avere. Ma dove? Ma de che? Ma quando? Ciò che agli occhi del mondo è un fallimento, per Dio è l'opportunità. Allora mi chiedo perché a volte io discepolo fuggo Nazareth. Io vorrei essere magnifico, splendido, abitare in una grande città, avere grandi possibilità. Dio dice, va bene, ok, io vado a Nazareth. E scegli un adolescente. Perché forse quel barlume di sana follia che a volte manca a noi adulti e che certamente spesso manca a noi cattolici, non voi, gli altri. E ricordate, non lo leggo perché vedo che lo sapete, l'avete letto, bravi, vi siete preparati per venire, l'incontro del dialogo fra una quattordicenne e il principe degli angeli. È successo. Io ogni volta che lo leggo dico, ma mamma mia. Questa donna, questa ragazzina ha paura, giustamente. L'angelo arriva, la rassicura. Caire, che era Chitomene, rallegrati, o Maria, o piena di grazia, o colma dell'attenzione di Dio, perché il Signore è con te. E davanti a questo saluto, Maria sa che sta per succedere qualcosa. Ha nella storia, nelle orecchie, i lunghi racconti dello Shabbat in sinagoga, dei racconti di altre annunciazioni, come Anna, la moglie di Elkan, la mamma di Samuele. Ricorda questo, ce l'ha nelle orecchie e nel cuore. È interessante, non lo approfondisco, San Luca è un genio. San Luca mette l'annuncio della nascita di Giovanni Battista fatto a Zaccaria nel Tempio, ma non c'è più il Tempio, c'è il cortile di casa adesso per incontrare Dio. Non c'è più Gerusalemme e la sua pomposità, c'è la semplicità di una ragazzina che sta spazzando il cortile. Come dire, questa è la nuova liturgia, questo è il nuovo stile, questa è la nuova logica dell'incarnazione. Ogni casa diventa Tempio, ogni Nazareth diventa Gerusalemme, ogni vita diventa sacerdotale. Maria ascolta e che fa? Obietta. Obietta. Chiede, si informa. Quanto è lontana Maria da quella figura, con tutto rispetto, a volte un po' zuccherosa che ne abbiamo fatto. È una ragazzina che ha i piedi bene saldati in terra. Dice, ma fermo. Che stai dicendo? Che sta succedendo? Lui parla di salvezza, parla di Messia, parla di salvezza, di gloria, parla di Salvatore. È lei che dice, guarda che io non sono sposata, sottinteso, io non ho ancora incontrato carnalmente, fisicamente il mio futuro sposo. Secondo me l'angelo è rimasto un po' spiazzato, abituato ai grandi. Ci sarebbe da fare una teologia degli angeli, ma non abbiamo tempo, è divertentissimo. Gli angeli sono anche a volte un po' irascibili, state all'occhio, eh? Ricordate con Zaccaria, è rimasto qui 30 secondi, ha perso la battuta, muto per 9 mesi, quindi occhio. È straordinaria questa cosa. Anche l'angelo resta spiazzato e la risposta che dà è bellissima. Diceva, Maria, creatura tenerissima, Maria, sarà un problema per Dio, ti sto dicendo, l'infinito entra nel tuo grembo. E tu mi dici, com'è che succede? Tranquilla, succede. Guarda Elisabetta. Elisabetta? Che è successo Elisabetta? E questa conclusione è bellissima, nulla è impossibile a Dio. Ecco qua, l'angelo è arrivato in un buco di paese, in un buco di posto, una ragazzina 14 anni, dice, senti, mi daresti mica una mano a diventare la porta del cielo? Mi daresti mica una mano per salvare il mondo? E dice, ripeti bene che non ho capito. E c'è questo attimo di silenzio. Esiste una bellissima, straordinaria e commovente omelia fatta da un monaco, un grandissimo monaco che ha cambiato il volto dell'Europa nel Medioevo, che si chiamava San Bernardo di Chiaravalle, benedettino. E Bernardo ha scritto un'omelia su questo, molto poetica. Lui era un grande poeta, un grande scrittore, e dice, quei 10 secondi di silenzio, l'angelo ha finito l'annuncio, Maria deve rispondere, e tutta la storia, tutto il cosmo, tutto il creato, sono lì che aspettano. Voi cosa avreste detto? Io avrei detto, devo aver mangiato troppa pizza oggi a pranzo, o alle allucinazioni. Avrei detto, scusa un attimo, stasera prendo appuntamento col parroco, ne parlo, ci vediamo domani. Avrei detto, no, guarda, scusa, io ho già i miei progetti. Adesso mettiamoci un po' d'accordo. C'è quel momento della storia in cui la storia aspetta e Maria cosa dice? Sì. 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 Lo so che poi la mia vita viene sconvolta, non ditelo a Giuseppe. Sì, ci sto. E c'è quest'ultima annotazione, poi tiro alcune fila, so che non faremo mai tutte le pagine, ma due o tre pagine facciamo. C'è questa annotazione bellissima finale, che ogni volta che la leggiamo ormai siamo arrivati lì e c'è passata l'adrenalina, cioè, oh, che bello è andata, eccetera, eccetera, e non leggiamo l'ultima frase. Luca non scrive mai nulla per caso. E Luca conclude dicendo, e l'angelo si allontanò da lei. Voi direte, vai, cosa aveva bisogno di dirlo? Infatti non aveva bisogno di dirlo, se lo dice per una ragione teologica ben precisa, che vuol dire fine delle apparizioni, fine degli effetti speciali, fine del momento mistico. Auguri Maria. Esiste un bellissimo dipinto del Caravaggio, non so se avete presente, uno di quelli non più famosi, che si chiama La fuga in Egitto. Il Caravaggio vuole rappresentare quando Giuseppe e Maria devono scappare col bambino che Erode li vuole uccidere, una delle tante famiglie che devono scappare, cambiare paese, lavoro, avete presente, no? Poi noi ne facciamo una questione politica, ma lasciamo stare. Ebbene, con molta ingenuità il Caravaggio fa questa scena in cui c'è Maria che tiene in braccio Gesù, Giuseppe un po' preoccupato, e c'è un angelo, un putto, che sta suonando il mandolino, non so cos'è, o il liuto, per rallegrarli un pochettino. Caro Caravaggio, non c'era nessun angelo. Cioè l'annotazione l'angelo partì da lei vuol dire, bene, adesso tocca a te, bene, adesso è finito, tocca a te. Cosa tiro fuori da questa pagina come discepolo? Se Maria è la madre dei discepoli, cosa insegna a me Paolo stasera? A te Enrico, a te Giulia, cosa insegna stasera? Alcune cose molto semplici, una ve l'ho già accennata. Smettiamola di cercare Gerusalemme quando Dio ci viene a cercare a Nazaret. Poi vi auguro di realizzare la vostra vita e tutti i vostri sogni sani, santi e legittimi. Ma non è per questo che sarete realizzati. Nazaret e l'incarnazione dicono il capovolgimento della logica umana. Ci sono persone che pensano, non voi gli altri, la vita è faticosa, è difficile, ah è lunedì. Ci sono giovani, purtroppo, che vivono un po' la scuola come una penitenza, per cui lunedì sono dei cadaveri, il martedì dei cadaveri con un briciolo di vita, il mercoledì cominciano a risuscitare, il giovedì sentono l'aria del sabato, il venerdì sono arzilli, poi il sabato e la domenica si sballano, fanno qualunque cosa e si ricomincia. C'è gente che passa, chi ha la fortuna di avere un lavoro, 11 mesi ad aspettare il mese di vacanza e al primo giorno di vacanza dice, fra 3 settimane si torna, vero o no? E la nostra è la vita delle occasioni mancate, vero o no? Se fossi un po' più giovane, se avessi qualche chilo in meno, se avessi trovato l'uomo giusto, se non avessi questo capo, se avessi una casa in una zona un più bella. C'è gente che ci crede, c'è gente che passa la vita a credere che l'origine della propria infelicità sia quella. Il nostro mondo è una soluzione, non c'è problema. Te la vendo io la soluzione. Nazaret ci dice che non è vero, che, adesso dico una cosa un po' forte, siamo in chiesa, sì, ma il Signore mi ascolta, che la donna più conosciuta della storia dell'umanità non è Britney Spears oppure un atleta. La donna di cui tutti si ricordano e che è maggiormente invocata da 7,2 miliardi di persone e da 2000 anni è una ragazza adolescente di Nazaret di cui mai nessuno aveva sentito parlare. Wow! La seconda cosa che a me entusiasma come discepolo è questa. Anch'io sono chiamato a diventare la porta del cielo. anch'io. Dio, come dice benissimo Sant'Agostino, colui che ti ha salvato senza di te, chiede te per salvare gli altri. Cioè, io posso diventare come Maria la porta del cielo. E guardate, rifletto molto, molto, molto su questo e vi invito a riflettere. Se quella ragazza in quel giorno, facciamo finta fosse marzo, va bene lo stesso, a Nazareth, tornando a casa o stando in casa, non avesse detto di sì, noi non saremmo qui stasera. Un sì ha creato una reazione a catena che è arrivata fino a noi oggi. Se non l'avesse detto il vescovo Gennaro, vostro patrono, quando ha deciso di andare fino in fondo per salvare un suo diacono, piuttosto che di starsene a casa e scappare, non avesse detto sì, non ci sarebbe una chiesa a Napoli. Se non ci fosse stata una comunità che è andata a Pozzuoli ad accogliere Saulo di Tarso che da matto voleva tornare a Roma, avesse detto sì, noi non saremmo qui oggi. E così via, vedete, a cascata, a cascata. Se io non dico sì al Signore, qualcuno non lo incontrerà mai. La storia della Chiesa, la salvezza dell'umanità, è un susseguirsi continuo di sì. Sì all'amore di Dio, sì alla sua volontà, anche quando stento a capirne le conseguenze. Chiedo, ma... Il nostro mondo che è pieno di no. E la terza cosa che mi viene da dire di questo brano bellissimo e straordinario è quell'angelo che partì da lei. E qui osiamo solo immaginare, e credetemi, non forziamo la parola di Dio, né facciamo cose scorrette, quando proviamo a immaginare cos'è stata per Maria il giorno dopo. Io mi sono chiesto spesso nella mia meditazione personale, come si è svegliata Maria il 26 marzo? Cosa avrà pensato? Ne parla con la vicina, scherziamo, e parlarne con Giuseppe, poi meno male che l'angelo ha pensato bene di intervenire lui. Concretizziamolo questo Vangelo. Cosa ha detto a sua madre, Maria? Io come minimo mi sarei detto, ma devo aver avuto un'allucinazione. Osiamo ancora di più, poi vedremo un attimo. Meno male poi Giuseppe si è abbastanza convinto della cosa, sono partiti, hanno fatto, è nato Gesù, e poi sono tornati a Nazareth, e poi Gesù cresce. Io mi sono immaginato mille volte gli sguardi fra Maria e Giuseppe. Ora già bellissimo avere un bambino che corre per casa, ed è un mistero, chi è genitore sa quanto il generare figli ci genera la vita, dice mamma mia, quanto sono consapevole di come io non sia il creatore di questo dono che è un figlio o una figlia, almeno penso che tutti lo proviamo questo, ma se questo è il figlio di Dio, e allora io qui veramente resto allibito. Quell'angelo partì da lei vuol dire che non c'era nessun angelo quando Maria ha insegnato a camminare a Dio, quando Maria ha allattato Dio, quando Maria ha insegnato a pregare a Dio, quando Maria, come succede a tutti i genitori, ha detto a Gesù, guarda che questo non si fa, L'incarnazione ci mette davanti un'idea di Dio completamente nuova. L'angelo partì da lei vuol dire che molte volte, immagino, Maria si sarà chiesta, ma sarà tutto vero? Questo figlio che non va via di casa, questo figlio che resta lì, che è normale come tutti gli altri, Nazareth ci scardina, Nazareth ci inquieta. Come diceva benissimo, l'ho citato prima, Papa Paolo VI, quando è andato per la prima volta, primo Papa della Chiesa di Roma ad andare in pellegrinaggio in Israele. Bellissimo. E lui poi ha fatto una meditazione bellissima sul silenzio di Nazareth. Noi di Gesù sappiamo il 10% della sua vita, i 3 anni passati a predicare, dei primi 30, zero, nulla, quasi niente. E come dicevo ieri, lo ripeto perché è una cosa che a me mozza il fiato, l'ho già detto ieri a Pozzuoli e lo ripeto stasera, pensate a quanti in quei 30 anni hanno pregato Dio gridando il loro dolore. Gli storici ci dicono che nella sola città di Corinto c'erano 700.000 schiavi su 1 milione di abitanti, Corinto, che giorno e notte gridavano al loro Dio di essere liberati dalle catene della schiavitù. E Dio intanto cosa faceva? Sgabelli. Sgabelli. A me questo mette in crisi. Il nostro interventismo perché Dio non agisce, quasi sempre chiediamo a Dio di intervenire per fare cose che potremmo fare benissimo noi, ma questo è un altro discorso. L'angelo partì da lei vuol dire che ci mette in profonda e radicale crisi rispetto al nostro modo di vedere l'efficienza, mi permetto di dire anche dentro la Chiesa. Poi è bene che ci sia un po' di efficienza, ma noi Chiesa dobbiamo essere anzitutto servi della parola, senza tante logiche mondane. Ecco, l'Annunciazione dice questo, e già solo questo mi basterebbe per riflettere i prossimi 2 anni. Ma aggiungiamo qualcosa. Fatemi vedere quanto tempo. Sì. La Visitazione, la salto, ma è simpaticissima, a me fa impazzire. A me fa impazzire. Esiste una parrocchia, una piccola parrocchia dove abito io, ai 1800 metri, 100 abitanti, dedicata alla Visitazione, e mi è sempre commosso perché quando nel 700 poco più che un imbianchino fece la palla d'altare, perché non c'era certo la qualità delle grandi città, rappresentò questa bella raffigurazione della Visitazione, mettendo Maria Elisabetta in primo piano e dietro i due mariti che si salutavano. È del tutto evidente che Maria non è andata a Ein Karim da sola, cioè fuori da ogni immaginazione, quindi a quella scena c'erano anche Zaccaria e Giuseppe, e mi ha sempre emozionato in questa rappresentazione le due donne che si abbracciano convinte, i due uomini un po' perplessi, quindi dire che mogli ci sono capitate, ti immagini, Giuseppe che voleva allargare il negozio e si è trovato a essere il padre del figlio di Dio. E quell'incontro è bellissimo, non ve lo sto a raccontare, lo sapete, Maria sale perché dove abita la sua parente Elisabetta è oltre Gerusalemme, quindi sale, va a sud, ma sale sulle colline per incontrare Elisabetta, un po' probabilmente per stare un po' tranquilla visto che il grembo cresce, e un po' io credo per vedere se tutto quello che è successo è vero. L'unica persona che poteva dire sì, guarda che non ti sei bevuta il cervello, era Elisabetta, l'unica. E c'è questa scena bellissima che tutti voi conoscete, io me la sono raffigurata 1000 volte, io mi sono, non so perché, questa non è Bibbia, questa è fantasia del Kurtz, mi sono sempre immaginato Elisabetta che era fuori, che stava facendo qualcosa, col grembiule, avete presente, delle donne di casa, guarda un po' l'orizzonte, vede arrivare Maria, si asciuga le mani e poi l'aspetta così. Arriva sta ragazzina timorosissima, perché lì veramente da una parola avrebbe capito cos'era veramente successo. Vede sua cugina, sua parente che scuote la testa e che dice: ma come hai fatto a credere? Ma come hai fatto a credere? Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Bellissimo. E guardate, qualunque preghiera possiamo inventarci, qualunque complimento possiamo fare, qualunque titolo possiamo dare a Maria, questo è più bello: beata colei che ha creduto. E poi c'è questa cosa tipicamente da donne, di queste due donne che danzano e cantano di gioia. Conosciamo bene il Magnificat. A chi conosce la Bibbia sa che il Magnificat è un intreccio di parole bibliche. Questo ci dice che Maria conosceva bene la scrittura. Ora, di questo, non volevo fermarmi ma è troppo bello, di questo volevo dire solo una cosa, bellissima, vai alla natività, ma tanto le so, di questo voglio dire solo una cosa bellissima, che a me ha sempre aiutato molto. Maria e Elisabetta danzano nella polvere del cortile, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, eccetera, eccetera, eccetera. Grandi cose ha fatto il Mero Onnipotente. Ora, guardate che Maria si è appena infilata in una storia che le ha cambiato radicalmente e definitivamente la vita, e non in meglio. Eppure loda il Signore, Dio di Israele, Dio dei padri, perché si è ricordato del popolo, non di lei, ed è intervenuta a salvare il popolo, non lei. L'unico tema di meditazione fra i molti che mi vengono rispetto alla visitazione è questo, e mi mette in crisi. A volte io ho un po' la sensazione che nel nostro mondo un po' confuso, nostro mondo intendo l'Occidente, intendo l'Italia in crisi, l'Italia troppo cattolica per convertirsi, a volte un po' l'impressione che ci sia questo sottile ragionamento. Io so che voi non lo fate, ma alcuni lo fanno. Se la mia vita va bene, Dio è buono. Se la mia vita va male, Dio è una carogna e non esiste. Un po' piccino come ragionamento, non trovate? Maria ci insegna a dire: non importa come va la mia vita, importa come va la grande storia che Dio ha sull'umanità. E se io faccio parte di questa storia, anche se magari la mia vita non è stata granché, è pazienza. Capire questo ci cambia la vita. Capire questo ci cambia la vita. Che la mia vita personale è in riferimento a un grande progetto. Poi se va bene, meglio, intendo dire. Ma capite, come posso io dire: abbiate pazienza, ma io mi scaldo su queste cose. Il nostro mondo che ha questo mito dell'efficienza. Ma come posso io dire a una persona che nasce ammalata: la tua vita è stata inutile? Sei un errore del complesso. Come faccio a dire una cosa del genere? Io so per certo, non vi conosco, non mi permetto, ma il Signore mi dona questa capacità di leggere i vostri cuori. Qui dentro ci sono persone, statisticamente almeno una decina, che sono intimamente convinte, adesso stanno pensando: sì, io ho sbagliato tutto nella mia vita. Ma dai, non è così. Non è così. Chiediti che cosa la tua vita può ancora essere utile alla realizzazione della grande opera di Dio. Ah, ma Paolo, ma io faccio poco e niente. E allora? E allora? Almeno nella logica di Dio. Queste donne che danzano nella polvere, mentre la loro vita è veramente in grave difficoltà, e lo sarà molto di più a breve. Elisabetta vedrà suo figlio decapitato, Maria lo vedrà in croce. Non è carino come spettacolo per una madre. Sono lì che danzano, perché Dio realizza la sua salvezza sull'umanità attraverso di loro. Se ci lasciamo fare, il Signore fa grandi cose in noi. La terza icona bellissima, questo a me insegna come discepolo il Signore, che non è che Dio è buono perché mi è andato tutto bene, sono benedetto dal Signore, sono diventato un grande imprenditore, ho avuto una famiglia fantastica. No, anche se non ho trovato nessuno, il Signore mi vuole bene. Anche se mi hanno licenziato o se ho fatto degli sbagli clamorosi, il Signore mi vuole bene. E posso realizzare il suo progetto, il suo, non su di me, ma sulla storia. La terza icona è ovviamente quella del Natale, che tutti noi conosciamo fin troppo bene. E a volte ci dimentichiamo di nuovo che è successo. Questa mattina ho avuto un incontro bellissimo e ringrazio tantissimo chi me l'ha organizzato con i ragazzi di Nisida. È stato veramente un incontro molto intenso anche per me, sono stato presentato come un esperto di Bibbia, è stato bellissimo vedere in questi ragazzi già segnati dalla vita in maniera dolorosissima, dolorosissima. Vedere la vivacità delle loro domande, a volte molto semplici, ingenue. Una ragazza dice: ma veramente c'erano i tre magi? Allora ho cercato di spiegare il rapporto fra la storia, non so se era molto semplice da capire, però ho cercato. A volte anche noi ci avviciniamo al Natale come fosse una pia favoletta. Io ho scritto libri e libri su questa cosa. Io adesso dico una cosa, chiedo scusa ai reverendi presenti: io sono per la moratoria nucleare del Natale. Aboliamo il Natale, non per tanto, 5 anni, aboliamolo. Tanto adesso è vietato anche parlare di Gesù nelle scuole, avete notato? In tutte le scuole d'Italia, nella logica che non riesco a capire della deontologia, del rispetto delle altrui opinioni, parlare di Gesù è vietato. Qualcuno potrebbe dire che nel Corano Gesù è un profeta, magari, e che Maria è venerata, magari, nostri. Comunque, non voglio far polemica, ma è accaduto, accaduto. È accaduto che Maria e Giuseppe hanno preso armi e bagagli e sono dovuti andare a Betlemme. È accaduto, perché un imperatore ha deciso di contare i propri sudditi. Che ridere. L'imperatore, Cesare Augusto, pensa di avere Dio fra i suoi sudditi. Così fanno un po' certi politici. Ed è nato, attenzione, spiegavo oggi ai ragazzi di Nisida che vi immaginate se in Oriente non vi accolgono, ma dai, certo che sono stati accolti in una parte della casa particolare che era il retro della casa, là dove c'era la grotta e si tenevano gli animali e le derrate alimentari, anche per privacy verso la parte Oriente. Io però, conosciamo tutti la scena, io... sono padre, so un po', intuisco da maschio, faccio un passo indietro, quello che intuisce una madre quando partorisce il primogenito. Un momento comunque, è un po' un mistero fra la vita e la donna, noi uomini siamo inutili spettatori. Ma oso immaginare cosa abbia pensato Maria, la madre dei discepoli. Come ogni madre, bella accoglienza per il figlio di Dio, bella accoglienza, bella accoglienza. Le prime persone che sono venuti a trovarli? I pastori, gli zingari dell'epoca. Voi avreste chiuso la porta, ve lo garantisco. Bella accoglienza. E allora Luca ci viene incontro, scrivendo, lo cito a memoria, dopo la visita dei pastori, scrivendo: Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. E Luca lo ripete 3 volte lungo l'infanzia di Gesù. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose nel suo cuore meditandole. Ora, dobbiamo essere onesti, non c'è scritto così. È più complicato ciò che è scritto. Potrei tradurvelo in maniera un po' più banale, ma più efficace. Maria, da parte sua, prendeva insieme i pezzi e cercava di metterli insieme. Prendeva insieme i pezzi e cercava di metterli insieme, cercava di capire cosa stesse succedendo. Bellissimo. L'atteggiamento che noi abbiamo davanti al Natale, davanti allo stupore di un Dio che diventa uomo, di un Dio che ci scardina. Adesso spiego ai fratelli preti perché ho detto di abolire il Natale. Questo Natale che abbiamo riempito di zucchero, di melassa, insopportabile, è dramma a Natale, Dio viene e l'uomo non c'è, è dramma a Natale, abbiamo fatto una figura da polli la prima volta, sembra quasi che fossimo lì con la fanfara ad accogliere Dio, ma che? È un dramma, ci mette in crisi, non per niente la Chiesa il giorno dopo Natale ci fa celebrare Santo Stefano, è pieno di sangue il Natale che abbiamo riempito di zucchero. Io non so voi, capitemi, vi parlo un po' per paradosso, ma so che mi capite. Che ce ne facciamo di un Natale consolatorio? Siamo tutti buoni, a Natale siamo tutti buoni, cioè 364 giorni all'anno siamo delle carogne, ma a Natale facciamo la moratoria e Dio è contento. Natale scardina i nostri luoghi comuni, Natale dice non è Dio essere assente, è l'uomo che non c'è. L'uomo dice: dov'è Dio? Natale risponde: dov'è l'uomo? Dove sei? un po' destabilizzante. Io dico sempre, scrivo, chi mi legge lo sa, Natale a me è una festa che mette molto in crisi. Ma io lo dico, ma non lo dico per far cinema o per fare la macchietta. Io non so se lo voglio un Dio così. Poi mi converto. Ma di primo istinto io devo ammettere a me stesso che un Dio così mi dà fastidio. Io voglio un Dio che mi risolva i problemi, non che me ne dia. Cosa c'è di più indifeso di un neonato? Prendete un neonato e lo lasciate su questo tavolo, dopo 12 ore è morto. Dopo 12 ore è morto. Un neonato va accudito. Questo Dio che si consegna, a me mette i brividi. Fino a questo punto mi ami? Certo. E Maria cosa fa? Mette insieme i pezzi, portandoli nel suo cuore. Che bello se come discepoli, lei che è la madre dei discepoli, imparassimo un pochettino a mettere insieme i pezzi della nostra vita. A questo dovrebbe servire la preghiera. Quando qualcuno mi chiede come fare a pregare, non lo so, ognuno ha il suo stile, il suo ritmo, diffidate di chi vi vuole imporre un metodo di preghiera, ognuno trova il suo. La Chiesa nella sua saggezza chiede di pregare, propone l'assemblea domenicale, poi ognuno trovi un po' il suo modo, il suo percorso, ma la preghiera diventa, uso un esempio un po' sciocco che un giorno mi ha fatto un monaco ma mi ha illuminato, lui mi disse, immagina che la tua vita sia il bucato che hai appena lavato. Mi ha fatto una macchinata, 30 gradi per non rovinare, tiriamo fuori, riempiamo la bacinella. Ecco, i vestiti che abbiamo appena lavato sono i pezzi della nostra vita, ok? Paolo che fa lo scrittore, Paolo che adesso deve pensare a pagare il mutuo, Paolo che va a prendere suo figlio, Paolo che fa, non lo so, ok? I miei pezzi, la preghiera è il filo a cui appendiamo tutto, ciò che fa unità. Maria fa unità nel suo cuore, mette insieme i pezzi. Concludo, potremmo parlare ancora a lungo, ma concludo ancora con un cenno solo, perché il mio tempo è esaurito, con un'ultima icona. Allora abbiamo visto il sì di Maria, è l'annunciazione, Maria che ci insegna a dire di sì, ad accogliere, a diventare porta del cielo, senza bisogno di angeli. Maria che medita il mistero. Maria che loda il Signore non perché le cose le vanno bene, ma perché Dio realizza il suo progetto. Maria che accoglie il mistero dell'inaudito di Dio meditandolo nel suo cuore. E mi verrebbe da dire, e continuo a dirlo e a scrivere, se di una cosa la nostra Chiesa in questo momento ha bisogno è esattamente di tornare a imparare a meditare la parola, a fare unità, a fare silenzio. Esiste un'ultima icona, e qui concludo la mia serata. Lui non c'è, ma la sua memoria. Che sono le nozze di Cana. Guardate che non abbiamo più tante pagine da meditare. Ci sarebbe quando Gesù a 12 anni, quando va a fare la cresima, decide di stare nel Tempio. E ai piedi della croce. Le nozze di Cana sono straordinarie, sono talmente straordinarie che ne parla solo l'Evangelista Giovanni. E sono così straordinarie che l'Evangelista Giovanni dice che quello è il miracolo numero uno, non nel senso che è stato il primo, ma che è il più importante. Conoscete tutti le nozze di Cana al capitolo 2, non ho bisogno di leggerle. Gesù appare dal nulla nel Vangelo di Giovanni. Non parla neanche della nascita Giovanni, non gli interessa. Parla delle nozze di Cana dopo la chiamata dei discepoli. E lì, nelle nozze di Cana, succede qualcosa di straordinario. Sapete che Giovanni fa... Preparatevi prima di venire però. Fa 7 miracoli, 7 segni. Non li chiama miracoli, ma segni. Il primo segno, il numero uno, il più importante, sono le nozze di Cana. Il matrimonio più strano della storia dell'umanità. Ma ve lo ricordate quel matrimonio? Non c'è la sposa, non c'è, non se ne parla mai. Se c'è lo sposo non parla mai, ma allo sposo si rivolge il sommelier, il maestro di cerimonie, facendogli i complimenti, perché dice come si fa nei ristoranti: all'inizio il vino buono, poi quando sono un po' ubriachi che non sanno riconoscere un vino praticamente aceto da un ottimo vino, rifilano, da noi si dice la picchetta, cioè il peggio. Invece dice: tu hai tenuto il vino buono fino all'ultimo. Certo, un po' strano, attenzione, è accaduto a Cana di Galilea questo matrimonio, che però diventa per Giovanni l'occasione di usarlo come un simbolo. Ci sono alcune cose che non tornano, appunto l'assenza dello sposo, l'assenza della sposa, che strano matrimonio. Ma la cosa più strana di tutte, lo ricordate, sono quelle 6 giare di pietra, 180 litri l'una. Ora, c'erano delle giare di pietra e di quella dimensione, ma erano all'ingresso del Tempio di Gerusalemme. Ed erano 6, non 7. 7 in Israele è il numero della perfezione. Quindi 7 meno 1, 6 è l'imperfezione. È come se Giovanni stesse dicendo: le nozze fra Dio, ecco lo sposo, e Israele, ecco la sposa, sono state rovinate. Non c'è più la gioia, non c'è più l'allegria, non c'è più il vino della festa. Le anfore ricordano forse le prescrizioni rituali. La nostra fede, è come se dicesse Giovanni, è diventata abitudine, pietrificata, in sapore come l'acqua. Ma ecco che arriva lo sposo, Gesù, che trasforma l'acqua in vino. E Maria, qui dentro, guarda caso, insieme ai servi, quei famosi camerieri che quel giorno hanno sbroccato, perché quando arriva uno dice: senti, fammi un favore, riempimi 600 litri d'acqua. Non c'era rubinetto, eh? E poi quando ha riempito l'acqua dice: ma questo, ma che sta a dire? Adesso prendi e portalo al sommelier. E là già dicono: adesso vedrai che lavata di capo si prende questo. E invece sono rimasti spiazzati. Ebbene, nel racconto di Giovanni i servi sono una bella figura, indicano quella porzione di popolo di Israele, io direi di chiesa, che si mantiene fedele nonostante tutto, che si mantiene fedele nonostante tutto. E parlo ai fratelli preti: oggi non è facile fare i preti in questi tempi, a volte si fa un po' i funzionari, voi parrocchiani capite sta cosa. Uno si è fatto prete per annunciare il Vangelo e poi si ritrova a fare sani, santi, necessari, doverosi, certificati. Uno vorrebbe annunciare il regno di Dio e poi si discute sull'orario delle messe. Vabbè. Uno vorrebbe annunciare la salvezza e invece si ritrova giustamente a seppellire gente, qualcuno deve pur seppellire. Ecco, mi sembra che i servi del racconto di Cana indichino proprio quella parte di chiesa stanca ma fedele. Maria qui dentro fa due cose. Maria viene presentata da Giovanni, che la conosce bene, come il modello del discepolato. E cosa fa il discepolo? La prima cosa, Maria è colei che si accorge che manca il vino, l'unica che se ne accorge. E mi viene da dire, sono contento di dirvi questo: se nella vostra vita è venuto a mancare il vino della gioia, della soddisfazione, della prospettiva futura, Maria se n'è già accorta. State tranquilli. Il discepolo è colui che si accorge che manca il vino. E poi c'è questo dialogo drammatico, terribile. Una volta mentre facevo un commento di Giovanni 2, alla fine una signora mi ha detto: ma che maleducato Gesù. Perché Maria fa notare a Gesù: non hanno più vino. E Gesù risponde letteralmente: che c'è fra te e me, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Insomma, io fossi una madre, non dico uno schiaffo in pubblico, però... Pensate che addirittura quel che c'è fra me e te era una formula di rottura di alleanza fra ambasciatori. Proprio un modo per dire: uè, qui finisce, preparate la guerra. E Gesù dice: donna, non è ancora giunta la mia ora. Non la chiama madre, la chiama donna. Proviamo a girare la frase così come Gesù l'ha detta nelle sue intenzioni. È come se Gesù stesse dicendo: madre, tu mi stai chiedendo di agire su questa situazione. Io fino a questo momento sono tuo figlio, il signor nessuno, il figlio del carpentiere, Yosef di Nazareth, il Nazareo. Se ora inizio, ciao, d'ora in avanti tu per me sarai una donna fra le altre. Ok? Ah, questo cordone ombelicale così lungo da tagliare. E Maria cosa dice? Fate quello che vi dirà. Ok. E nel Vangelo di Giovanni e in tutto il Vangelo Maria scompare, per poi riapparire alla fine del Vangelo di Giovanni sotto la croce, dove Gesù nuovamente la chiamerà donna. Allora mi piace concludere questa serata e questa mia breve permanenza a Napoli facendo notare questa cosa. Le ultime parole documentate dai Vangeli di Maria, pronunciate da Maria, sono: fate quello che vi dirà. Se noi meditiamo Maria è per arrivare a Cristo. Se nella Chiesa Maria ha avuto un ruolo è perché è la madre di Dio, non perché è Wonder Woman, la superdonna. Ogni tanto abbiamo un po' questa impressione qua, che è una brutta impressione e va tolta. Maria è la prima fra i discepoli. Da me in montagna si direbbe la capocordata. Succede una cosa curiosa, in montagna da noi il 15 agosto si fa la festa delle guide alpine, perché Maria è la patrona delle guide alpine, perché è stata la prima a arrivare in vetta. È bellissimo. Allora vedi questi omaccioni che, diciamo, poco di chiesa, dovreste vederli come si inteneriscono quando vanno a far benedire le corde, le picozze da Maria. Ricordo molti anni fa, in una delle montagne dalle mie parti, il Gran Paradiso, 4081 metri, già abbastanza alta, è la montagna italiana più alta in totale territorio italiano, e in cima c'era una statua dell'Immacolata messa lì negli anni 50 da un gruppo scout di Ivrea, solo che lassù insomma si era molto deteriorata. Allora in occasione dei 50 anni si è deciso di tirarla giù, farla restaurare e rimetterla su, ok? Allora hanno tutto organizzato, il comune, le guide sono andate, l'hanno tirata giù con l'elicottero. Non era una grossa statua, una statua alta 80 cm in alluminio, è stata restaurata e poi un giorno con molto solenne si è fatta la processione che tutti i parroci non vorrebbero fare ai 4081 metri, incordate da 6 e 250 persone. Tutte le guide si sono prestate per andare su, anche il mio vescovo tentò di salire, poi a un certo punto si fermi e siamo andati su. Ebbene, la guida che ha portato questa statua nello zaino, che non era leggerissima, portandosi anche dietro 6 clienti, era un ragazzo di 23-24 anni, mai messo piede in chiesa, e che si fece le 4 ore e 50 di tragitto senza passare lo zaino. E io non mi osai di chiedere niente. E quando a un certo punto uno gli disse: facciamo il cambio, lui dice: no, e so io il perché. Io ho questa foto bellissima che uso molto, di lui che arriva in vetta con lo zaino della Madonna, proprio in cima, ed è una di quelle cose per cui uno dice: chissà gli atei come fanno a vivere, insomma, talmente Dio è bello. Questo per dire che per questo Maria è al centro della nostra attenzione stasera. Perché veramente, come prima dei discepoli, come madre dei discepoli, noi vogliamo metterla nel nostro cammino. Abbiamo voluto fare questo incontro stasera perché domani conclude il mese di maggio con la visitazione, perché questo mese mariano ci aiuta a ricordare come concretamente, semplicemente tornando al Vangelo, abbiamo tante cose da ridire e da imparare su Maria. Vi chiedo, come faccio di solito nelle meditazioni, di fare 30 secondi di decompressione in silenzio. Ciascuno di noi provi a pensare a una frase, un concetto, un'idea che gli sono rimaste, e per portarsela a casa. Poi faremo una preghiera insieme.